www.redigio.it e la storia continua. Una conclusione sulla vita quotidiana attraverso il tempo. Siamo giunti alla fine di questo viaggio nel passato dell'umanità, un viaggio che induce certamente a molte riflessioni di vario tipo. A me sembra che da tutto quello che abbiamo visto emerga una cosa molto importante, il ruolo dell'invenzione e del contesto adatto affinché un'invenzione possa svilupparsi. In sostanza, la capacità umana di trovare soluzioni nuove a problemi antichi. Se si guardano i veri cambiamenti avvenuti nel modo di vivere, ci si rende conto che l'aumento dell'efficienza nell'agricoltura, nella produzione di beni, nella ricerca, nella gestione organizzativa, nella trasmissione del sapere, nella comunicazione e soprattutto nella produzione di energia, che ha profondamente modificato il mondo. La politica e la cultura rappresentano il contesto in cui queste cose possono trovare stimoli e sviluppi, oppure no. Solitamente lo stimolo è venuto da esigenze economiche, militari, sociali, per rispondere a nuove sfide, per guadagnare di più, per avere armi più efficienti, oppure è il caso delle società industriali, per far fronte da un lato alla concorrenza, dall'altro alle pressioni sociali dei lavoratori. E mi sembra che in passato si siano alternati in proposito accelerazioni e brusche frenate. Ed infatti è così. Penso all'Italia alla vigilia dell'unità, quando il diverso atteggiamento dei vari governi della penisola ha avuto conseguenze gravissime che durano ancora oggi. All'inizio dell'Ottocento il divario fra nord e sud, nell'economia e nelle infrastrutture, era ridotto. L'agricoltura della pianura padana rendeva di più, grazie a una rete di irrigazione allestita nei secoli, e questo è tutto. Ma l'Ottocento è il secolo della rivoluzione industriale, del progresso tecnico-scientifico. In pochi anni nascono la ferrovia, il telegrafo, l'illuminazione a gas, la navigazione a vapore, il mondo del commercio, della banca, della borsa si rinnova profondamente. E il governo piemontese, ma anche quello austriaco in Lombardia, investono nel cambiamento. Il governo dei Borboni a Napoli, che pure potrebbe farlo benissimo perché ha i mezzi, tanto che, non dimentichiamolo, ha costruito la prima ferrovia italiana, a un certo punto si spaventa di queste grandi novità. Il re ha paura che con le novità economiche arrivano anche le novità politiche e blocca lo sviluppo, riduce gli investimenti nelle infrastrutture, ferrovie, strade, scuole. Il ritardo economico del Mezzogiorno comincia allora. Questo per dire che la capacità di un governo di appoggiare l'innovazione, anziché ostacolarla, è molto importante. Ma l'innovazione tecnologica e scientifica deve nascere dalla società, dai suoi valori condivisi. Non può essere facilmente imposta dall'alto. Proprio come l'innovazione politica, la ricerca della libertà e della democrazia. Infatti, nel mondo di oggi, lo sviluppo scientifico e tecnologico fatica a diventare patrimonio comune. Continua ad avvantaggiare innanzitutto i paesi in cui è nato e quelli più pronti a recepirlo, mentre tanti altri paesi, con società più arretrate, non riescono ad approfittarne pienamente. E lo stesso vale per la democrazia. Forse occorrerebbe oggi dare una diversa definizione della parola cultura. Solitamente per cultura, specialmente in Italia, si intende quella con la C maiuscola, quella che ha dato origine alle grandi opere letterarie, artistiche, musicali, filosofiche, architettoniche, poetiche. Ma tutto questo non ha cambiato di molto la condizione umana. Anche la politica poteva fare ben poco in assenza di tecnologia e di energia. In ogni parte del mondo le cose sono cambiate soltanto quando le macchine hanno cominciato a sostituire il lavoro muscolare e l'energia ha cominciato a fare girare le ruote. E questo emerge certamente da tutto quello che abbiamo raccontato. E poi c'è il fattore accelerazione. Se si guarda l'intero film dello sviluppo umano, dei primi gruppi di nomadi alle società moderne, si osserva un'accelerazione crescente nei cambiamenti. È un po' quello che è avvenuto nella storia della vita. La partenza è stata molto lenta. Sono corsi 2 miliardi di anni solo per passare dalle cellule batteriche senza nucleo a quelle dotate di nucleo. Poi, via via, l'evoluzione si è accelerata con la comparsa degli esseri pluricellulari e con le esplosioni delle varietà delle forme viventi. E volendo rappresentare tutto questo percorso in un metro, i mammiferi appaiono soltanto nell'ultimo centimetro. E l'intera evoluzione dell'uomo era racchiusa nell'ultimo millimetro. La rivoluzione industriale rappresenta meno della decimillesima parte di questo ultimo millimetro. Ed è in quest'ultimo microscopico segmento delle evoluzioni che si sono verificate le accelerazioni esponenziali che hanno cambiato il mondo nella produzione di cibo, oggetti, energie, armamenti, inquinamento, educazione, trasporti, comunicazione. L'effetto accelerato delle invenzioni in ognuno di questi campi è stato sconvolgente. Il problema che oggi dobbiamo affrontare è quello del contesto, cioè dell'insufficiente velocità politica e culturale nel gestire questo sviluppo così rapido, in modo da contenerne gli effetti non desiderati. Proprio da questi effetti non desiderati nascono le angosce dell'uomo contemporaneo. È interessante vedere come si è evoluta la nostra reazione all'incredibile accelerazione in cui si è parlato. Nell'Ottocento regnava l'entusiasmo, la fiducia nel progresso. Erano come storditi da tutte quelle cose meravigliose che avevano inventato e pensavano che il mondo avrebbe continuato a migliorare. Ricorda il ballo Excelsior che spopolava la fine dell'Ottocento? Celebrava proprio il trionfo del progresso, che non avrebbe mai avuto fine. Excelsior vuol dire sempre più in alto. Anche il comunismo, di cui oggi misuriamo il fallimento, nacque in quest'epoca di enorme fiducia in un cambiamento che doveva portare l'umanità sempre verso il meglio. Poi sono venute le tragedie, le guerre mondiali, le dittature, lo sterminio, la bomba atomica e l'atteggiamento è mutato. Proprio la bomba atomica ha rappresentato per 20 anni gli anni della guerra fredda, l'incubo di una scienza che adesso era vista come minacciosa. In realtà la scienza e la tecnica continuavano a progredire e a migliorare la vita quotidiana. Ah, pensiamo alla penicillina, ai trapianti, all'automobile, agli elettrodomestici, alla televisione. Ma per parecchi anni l'umanità è vissuta nell'ossessione dello sterminio atomico. Ora mi pare che anche questa paura sia passata di moda e che viviamo in una nuova fase, che non è più un entusiasmo cieco come l'Ottocento e neanche di paura come nel Novecento. È piuttosto un'epoca di disorientamento. Se si pensa, negli ultimi anni abbiamo di nuovo avuto invenzioni incredibili che ci hanno cambiato fortemente la vita in meglio, il computer, la rete, i telefoni cellulari, ma non si respira nessun particolare entusiasmo per tutto questo. Molti anzi, sono frastornati, il cambiamento è così veloce che ci fa sentire spaesati. Ma c'è un problema intrinseco in questo fuori sincrono tra la velocità dei cambiamenti e la velocità di adattamento, cioè il fatto che la gente solitamente studia al massimo fino all'età 20-25 anni, ma poi vive fino a 80. L'impronta educativa quindi è quella del primo periodo della vita. L'aggiornamento avviene attraverso i mezzi di comunicazione, le letture, le esperienze e gli incontri. Ma se si va a vedere da vicino quel che succede in realtà, nel nostro paese il 50% degli italiani non legge un solo libro all'anno. Anche i giornali hanno basse tirature e le ricerche dicono che gli articoli più letti, oltre ai necrologi, sono quelli di cronaca nera, di sport, di spettacolo. Quanto alla televisione, sappiamo bene che non è messa in grado di possedere quell'autonomia finanziaria che le consente di non dover ricorrere all'audience, specie nelle ore di grande ascolto, e di poter esprimere così al meglio le potenzialità che possiede. Questo insieme di cose fa sì che il paese abbia difficoltà, mediamente, a viaggiare alla stessa velocità dei cambiamenti ed esprima una classe politica che in gran parte riflette e interpreta questo risultato culturale. Lo si vede in particolare nei settori che sono cruciali per lo sviluppo di un paese moderno: educazione, ricerca, innovazione, attrattività, meritocrazia, corruzione, burocrazia, tempi di giustizia, eccetera. E temo che sia proprio così. L'Italia paga la sua complessiva arretratezza, il basso livello culturale, il peso delle clientele, la faziosità della vita politica, la poca capacità di unirsi. È il destino del nostro paese fin dai tempi dell'unità. Grandi potenzialità, ma anche gravissimi ritardi. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale c'era l'abitudine di classificare i paesi in base alla loro forza economica e militare. C'erano le grandi potenze e le potenze di secondo ordine. Ebbene, non si sapeva mai se considerare l'Italia l'ultima delle grandi potenze o la prima delle potenze minori. Oggi è un po' la stessa cosa. La storia pesa e non è facile fuggire alla sua eredità. Ma per fortuna, nella storia d'Italia, ci sono stati anche momenti di grandiosa creatività che ci hanno proiettati al vertice. Io ho fiducia che in quell'Italia esiste ancora, che se sommersa, che prima o poi verrà fuori. www.redigio.it e la storia continua.